Passiamo invece al secondo ospite. Vi avevo annunciato che c'erano tre temi: alchimia, identità e libertà. Li troviamo anche qui sotto forme diverse. E parlando di temi che comunque ci accomunano, ne avevamo già parlato qualche tempo fa in occasione della festa della donna, avevamo parlato delle donne. Invece questa volta parliamo di storie di donne algerine, attraverso le quali vengono vissuti momenti comunque importanti di questo paese. Da un lato la guerra di indipendenza, dall'altro il periodo del terrorismo. E ci sono racconti vivi, dettagliati, che permettono di scoprire non solo i modi di vita del passato, ma anche tradizioni e le aspirazioni delle donne. Quindi, come dicevamo, ritorna il tema dell'identità. Tuttavia, da queste storie, vi assicuro che sono 450 pagine che veramente vanno via veloci, perché si ritrova nuovamente uno stile semplice, oppure una scrittura che sa quello che vuole raccontare senza tergiversare troppo, dove per l'appunto traspare il coraggio della combattenza, se così si può chiamare, l'astuzia della l'astuzia, insomma, della necessità, quando per l'appunto con poco si deve fare tutto, quando ci si deve muovere tra tradizioni e aspirazioni. L'autrice Gloria Marina Bellelli, in carriera diplomatica dal 1998, ha prestato servizio presso l'ambasciata d'Italia ad Algeri come capo dell'ufficio commerciale e, pensate, anche come console presso l'ambasciata d'Italia in Israele. Attualmente è consigliere di legazione presso la Direzione Generale per la promozione del sistema paese nel Ministero degli Affari Esteri. Gloria Marina è sempre stata sensibile alle tematiche connesse ai diritti delle donne e nel 2001 ha proposto ad altre colleghe, che ne hanno condiviso immediatamente gli scopi, l'idea di un'associazione per promuovere le pari opportunità presso il Ministero degli Affari Esteri. Così è nata la DID, Associazione Donne Italiane Diplomatiche. Gloria Marina ha scritto varie pubblicazioni connesse alla sua attività diplomatica. Gloria, benvenuta a Radio Alma, brussellando.
Buonasera, grazie per avermi invitato a partecipare a questa conversazione.
Siamo noi che la ringraziamo, perché il suo volume è veramente ricco di tanti spunti di riflessione. Mi dispiace che avremo una quindicina di minuti per toccare i punti salienti del volume, che reca, tra l'altro, le ricordo, la prefazione di Anna Maria Cossiga. Gloria Marina, com'è nata la sua passione per la scrittura? Mi rendo conto che è una domanda che forse ad un diplomatico risulta essere un po' scontata, però ciascuna risposta poi rivela a volte tante piacevoli sorprese. La sua passione com'è nata?
Beh, diciamo che io, insomma, chiaramente scriviamo molto, rapporti di vario tipo. Poi ho una passione che risale, diciamo, a tanti anni fa, dell'archeologia medio orientale, quindi io ho anche scritto in quel settore e questo mi permette poi, insomma, di qualche volta di lanciarmi anche in settori un po' nuovi. E chiaramente io mi sono dedicata, stando 4 anni e mezzo in Algeria, ad un argomento che mi ha molto appassionato, ossia la storia algerina e una storia vista attraverso gli occhi delle donne, perché ho capito che c'era moltissimo da conoscere attraverso questo mondo femminile, essendo anch'io molto sensibile a questa tematica. Ho chiaramente sviluppato durante il mio soggiorno una serie di temi al riguardo e quindi mi sono chiaramente interessata all'argomento e ho deciso quindi di poter scrivere qualcosa anche per rendere omaggio alla donna algerina.
Ma che cosa le ha fatto passare dall'idea all'azione? Perché, insomma, essere sensibile verso delle tematiche sicuramente è un primo passo, ma dedicare comunque tempo, risorse ad un volume come il suo, che è ricchissimo di argomenti, qual è stato per l'appunto quindi il momento che l'ha spinta a cominciare a scrivere?
Beh, ho un'amica algerina che è una signora che ha combattuto durante il movimento di liberazione dalla Francia ed è stata la prima amica che avevo già dall'Italia quando sono andata in Algeria, attraverso la quale ho cominciato a vedere che c'erano tantissimi lati a me ignoti, come a tanti altri, di questo paese. E poi, da ultimo, devo dire la verità, ho un marito che mi spinge molto a tirare fuori poi tutte queste cose positive, perché si rende conto della drammaticità di certe situazioni che hanno vissuto gli algerini, e quindi è stato lui anche che mi ha sollecitato a dare voce a queste varie figure che attraverso di loro appunto esprimono certamente delle parti molto essenziali della storia del paese, che è un paese che dagli altri, da chi non si non approfondisce l'argomento, è poco conosciuto, perché è un paese di cui si è saputo in realtà solamente il negativo e non il positivo, e quindi attraverso le donne invece è facile riuscire a trovare anche una parte positiva che invece è una parte essenziale del paese.
L'Algeria delle donne è una raccolta che parla di 27 storie di donne che lottano per l'emancipazione e la libertà. Le interviste che lei ha raccolto sono veramente ricche di contenuti, offrono notevoli spunti di riflessione, però ci permettono anche di guardare con occhio più critico anche verso le nostre conquiste, conquiste che qui, da queste parti, a volte ci dimentichiamo e che altrove invece restano ancora, ahimè, acerbe. Alcune di queste storie sono veramente commoventi e rivelano realtà assolutamente drammatica. Quindi, da giornalista, le chiedo, come è riuscita a raccogliere queste interviste? Ci sono stati ostacoli durante il suo viaggio tra tradizioni, percezioni e anche pregiudizi che mi sembra di capire restano ancora molto forti?
Beh, il paese è ancora molto chiuso, proprio perché è un paese che ha molto sofferto nel suo passato. È un paese di tradizione islamica, quindi molto fortemente radicato a questa tradizione, e chiaramente non è stato facile riuscire ad avere la confidenza delle donne, però da donna a donna chiaramente molte cose sono facili. E, certamente alcune donne sono mostrate molto riservate, soprattutto dal punto di vista personale, quando si trattava di magari di domande che provavo a fare sulla vita familiare, sui rapporti col marito. E lì devo dire la verità che sono poche quelle che si sono aperte. Una donna, per esempio, mi ha molto stupito, che è una direttrice di casa editrice, che si chiama, lei si è voluta definire un uomo nel corpo di una donna, perché si è voluta proprio distinguere dicendo che il suo comportamento è molto più vicino a quello di un uomo nella tradizione locale di quanto non possa essere quello di una donna. E infatti lei ha raccontato, per esempio, che aveva anche l'abitudine durante anche le festività religiose, quali il Ramadan, per esempio, di mangiare o bere durante le ore in cui questo era negato, cose che altre donne non avrebbero detto. Quindi ci sono dei casi di donne che si sono molto aperte, però moltissime sono rimaste chiuse proprio per non tradire quelle che sono le sensibilità locali. Comunque sono dei paesi ancora molto riservati, e questo come dicevo, da un punto di vista familiare, ma anche politicamente ci sono delle chiusure, non si dice tutto, alcune cose si sa che si possono dire, altre non si dicono, quindi le donne comunque fanno una bilancia, un bilanciamento di quello che secondo loro è giusto fare, certe volte escono fuori dalle righe, però comunque cercano di rispettare queste tradizioni, perché si rendono conto che ancora il paese non ha fatto un salto definitivo verso una forma di occidentalizzazione, e d'altra parte proprio questa occidentalizzazione è quello che ha portato il paese nel passato agli anni bui del terrorismo, cioè subito dopo una fase di grande apertura che loro hanno avuto con i francesi, per quanto fossero stati colonizzati dai francesi e quindi considerati francesi dei dominatori, in realtà loro ne hanno tratto un vantaggio di apertura che poi hanno dovuto però far marcia indietro durante l'epoca del terrorismo, quando si sono ritrovati a dover chiudere un po' la porta di fronte a tutto, perché le tradizioni islamiste riportavano indietro tutto, compresa la donna, che aveva assaggiato molte libertà e che durante il periodo dell'islamismo invece ha tanto sofferto.
Quindi mi viene, insomma, ascoltando le sue parole, mi viene naturale chiederle, perché ne parlavamo anche con l'ospite precedente, parlavamo di identità. Quindi in questo caso lei raccontava per l'appunto di questa storia che, di questa donna che si sente più vicina a quelle che possono essere le abitudini di un uomo piuttosto che le abitudini di una donna del suo paese. Quindi a quale identità si riconoscono queste donne? Magari ci sono più identità e come vorrebbero essere riconosciute dall'Islam, dalla comunità internazionale oppure insomma da altri... da altre associazioni, enti oppure semplicemente dalle persone normali.
Dunque, e in realtà loro si sentono molto algerine prima di tutto, si sentono delle donne che sono riuscite a strappare un ruolo di primo piano durante gli anni della guerra di liberazione, quindi vogliono che questo venga riconosciuto. E quindi sono delle donne che comunque desiderano proprio che venga riconosciuto sia dalla comunità locale che dalla comunità internazionale questa loro emancipazione, che non vuol dire un'emancipazione diciamo che rompe tutti gli schemi, ma un'emancipazione che deve dare a loro il posto giusto nella società. Tanto è vero che loro hanno lottato moltissimo per il codice della famiglia, che è stato prima nel 1984 e poi nel 2005 è stato riformato, proprio per avere una maggiore autonomia all'interno della famiglia. Tuttavia ancora oggi, per esempio, per sposarsi hanno bisogno di un certificato medico che attesti non tanto la salute e quindi se hanno infezioni o no, quanto in realtà la loro integrità ad affrontare un matrimonio. E quindi sono ancora dei limiti che loro cercano di contrastare, però per esempio hanno ottenuto delle libertà maggiori, quali per esempio passare eventualmente il loro nome ai figli, che prima era solamente il nome del padre, quindi comunque cercano di trovare un'identità, una maggiore autonomia, però è certo che è una lotta ancora abbastanza dura. Io penso che comunque molto ha fatto la scolarizzazione, cioè mentre negli anni 60 era una donna su 30 che riusciva a studiare, oggi è una donna su 6, quindi questa cosa già crea delle grandi aspettative per le donne che si affacciano al mondo e credo che proprio questo la donna algerina vuole, il riconoscimento di questo suo ruolo.
Almeno una cosa rispetto alle italiane ce l'hanno, riconoscono il cognome ai propri figli ed in Belgio è stata, questa possibilità in Belgio per esempio è stata riconosciuta qualche settimana fa, quindi insomma contraddizioni che si ritrovano un po' ovunque. L'ho interrotta, che cosa voleva aggiungere in merito?
No, e dico proprio questo, diciamo che è il lato positivo. Faccio un altro esempio. Le donne sono molto più propense a lavorare di quanto non sia l'uomo, tanto è vero che c'è un detto che loro proprio amano molto dire, che, ossia che gli uomini reggono il muro, cioè gli uomini spesso si appoggiano ai muri con una gamba dietro e reggono il muro mentre la donna va al lavoro, e questa è proprio l'immagine che loro tendono a dare proprio della loro società, e quindi è abbastanza interessante che proprio la donna un po' anche ironica sotto questo aspetto, però nonostante tutto è riuscita anche a ottenere anche in quest'ultimo per esempio governo, sono 7 le donne ministro su 14 ministri, un governo recentemente sorto, e così come c'è circa il 30% delle donne al Parlamento, sono delle cose che da noi non le abbiamo neanche, quindi sono abbastanza moderni adesso sotto questo aspetto, anche se appunto ci sono, come io dico, le donne sono ancora in attesa però di avere delle modernità che non hanno ancora ottenuto, perché comunque ci sono delle regole che detta la religione e che le portano un pochettino indietro. Per esempio faccio l'esempio di una ginecologa che ha lottato a lungo per emancipare la donna e per il controllo delle nascite, ha dovuto addirittura ricorrere ai testi sacri. Lei si è resa conto che nel Corano il profeta si rivolge a uno dei suoi seguaci che non voleva avere altri figli e che gli aveva chiesto se potesse interrompere il rapporto con la moglie. Il profeta lo aveva autorizzato dicendo sempre che resti nel quadro di una relazione legittima. Quindi in realtà oggi la donna riesce a fare o far passare dei messaggi, ma sempre deve ricorrere poi al testo sacro per giustificare delle modernità che si vuole conquistare. Quindi questo è molto importante, perché comunque hanno un ruolo di modernità nella loro cultura, e questo io credo che gli vada riconosciuto.
Parliamo di modernità, parliamo di conquiste, di cui insomma lei già ha accennato alcuni tratti, però resta ancora molto molto da fare. C'è un elemento soprattutto che mi colpiva, perché lei ha dedicato proprio delle storie alle donne diaboliche. Allora, a me ha fatto molto sorridere l'espressione donna diabolica, perché mi ha un po' riportato indietro nel tempo, no? Mi ha fatto un po' riflettere alle nostre streghe, quelle di medievale memoria, alla Inquisizione, perché ce ne siamo dimenticati, ma questi sono movimenti che abbiamo vissuto anche in Europa, e soprattutto alle libertà negate per secoli. In questi tratti, lei che mi sembra veramente essere abbastanza esperta delle questioni algerine, intravede più similitudini oppure differenze, paragonando le nostre realtà ovviamente con in momenti storici diversi?
Ma io direi che l'unica similitudine può essere quella che le donne da noi considerate le streghe, insomma, erano delle donne in realtà che andavano contro le convinzioni, diciamo, del sentire comune, quindi tra virgolette erano delle donne emancipate, forse in un certo senso, e quindi non venivano capite e venivano considerate, insomma, fuori dalla norma. La stessa cosa le donne diaboliche, come venivano considerate durante l'epoca del terrorismo le donne, erano quelle che per esempio non mettevano il velo, erano quelle che andavano a scuola, erano quelle che seguivano i funerali, perché la donna non deve seguire i funerali se non l'uomo, quindi erano tutte quelle che rompevano lo schema classico della donna. E diciamo che una donna che aveva salvato il paese dai francesi, che aveva lottato per la guerra di liberazione con le armi, si era rifugiata alla macchia, come poteva successivamente non studiare, non partecipare ai lutti, non mettersi un velo quando se l'era tolto, quando certamente con il fucile non poteva andare col velo? E cioè una donna non poteva altro che essere chiamata diabolica da qualcuno che invece la considerava estranea alla società. Quindi in questo le nostre streghe, diciamo, erano simili, cioè erano delle donne emancipate e quindi in quanto tali messe e relegate fuori dalla società. È molto interessante invece una cosa, che una delle storie delle donne è quella di una donna che racconta una tradizione proprio algerina, però antica, secondo la quale negli hammam che sono ci sono gli spiriti maligni, ma gli spiriti maligni sono gli spiriti che diciamo portano la donna a avere delle paure nella mamma, perché è il momento in cui si deve chiaramente scoprire. Quindi ecco, il diabolico compare sempre lì dove c'è qualche cosa che non si dovrebbe fare. Ecco, questo è il concetto del diabolico.
Vedi, questo è pure un tema che abbiamo in comune con l'ospite che ha preceduto questa intervista. L'Algeria tutto sommato è stata comunque protagonista negli ultimi anni, insomma, per una serie di diciamo di evoluzioni che non possiamo ricordare sicuramente in questa trasmissione. Tuttavia, tenendo in considerazione la sua esperienza ad Algeri, nonché i recenti eventi geopolitici, quale ruolo intravede per le donne nel prossimo futuro?
Dunque, io penso che le donne, proprio per questo spirito indipendente che hanno, questa ricerca sempre della scolarizzazione che appunto aumenta di giorno in giorno, di queste lotte per il codice della famiglia che vogliono rinnovare, questa loro attenzione a una presenza nel governo, a una presenza nei posti di lavoro anche di un certo pregio, perché per esempio anche come imprenditori, ci sono molte donne ormai oggi, certamente cercano di poter essere considerate dalle donne sempre più moderne, secondo quello che è un cliché, magari legato più alla religione islamica. Infatti molte di loro hanno sempre espresso l'idea di poter avere un paese che fosse un paese laico, che tenesse separata la religione da quello che è la proprio la parte della cultura, della politica. Quindi sono delle donne che secondo me hanno un grande futuro, molto probabilmente avranno anche delle grandi soddisfazioni se continuano su questa strada, perché per alcune cose io le vedo molto più avanti di tante nostre culture, e magari gli viene dato tanto spazio proprio per far vedere che il paese è un paese aperto, però è uno spazio che loro sanno conquistare e che sanno anche utilizzare, quindi avranno delle grandi soddisfazioni.
E noi infatti auguriamo a queste donne coraggiose di farsi strada in questo futuro che è sempre un po', insomma, un mistero. E il tempo, ahimè, in radio corre via veloce, però abbiamo ancora il tempo di una domanda. Ci sono persone che l'hanno accompagnata in questo suo viaggio tra le donne algerine, cui vorrebbe indirizzare un saluto?
Ma guardi, mancherei di rispetto a tutte quante se non le salutassi tutte insieme. Invece c'è un solo uomo che è stato incluso in questa raccolta, di questa storica raccolta di sulle donne algerine, e che è un avvocato, Ali Haroun, che era un che apparteneva al Fronte Nazionale di Liberazione della Francia e che ha fatto parte del comitato di Stato composto da 4 persone tra gli anni 92 e 94, e che è stato il comitato è sorto subito dopo il periodo del terrorismo. Quest'uomo che ha una grande esperienza della storia algerina, ha una grande esperienza anche della storia della donna algerina, infatti nel libro io accolgo alcune sue riflessioni su come la storia algerina si è sviluppata attraverso le donne, quindi io credo che a lui bisogna dare anche un saluto particolare e riconoscere che insomma è stato essenziale anche questo suo contributo per mettere in luce il valore delle donne.
Un ultimo messaggio agli ascoltatori di Radio Alma e Brussellando? Velocemente?
Un ultimo messaggio, sì. Non esiste paese di cui non si possa riscrivere la storia attraverso l'esperienza delle donne. Cioè, noi possiamo scoprire molti lati ignoti di un paese attraverso la storia delle donne, e quindi è un invito a scrivere sulla storia delle donne in altri paesi.
Gloria, noi veramente la ringraziamo per questo suo bellissimo messaggio, per questo messaggio anche di speranza, e credo che...